Tre soldi. Utopia reale. Rima Flow, la fabbrica dell'altra economia. Di Anaïs Poirot-Gors.
A dicembre 2012, dopo 2 anni obbligatori per contratto, Poritsev chiude anche l'ultimo residuo di Maflo a Trezzano.
Il padrone dice: questo capannone, siccome non mi produce reddito, per me vale zero. E noi abbiamo preso questo zero e gli abbiamo dato una nuova vita.
Ad inizio 2013, un gruppo di ex lavoratori della Maflo, assieme a persone che si sono aggregate alla loro lotta, decide di entrare.
Il momento in cui si è deciso, una volta chiusa la fabbrica, di passare alla fase prima di assedio esterno e poi di occupazione, sono stato sempre praticamente interno, no? E quindi abbiamo cominciato a costituire il primo nucleo dell'associazione Occupy Maflo e della cooperativa Rimaflo.
Siamo ripartiti dalla palazzina, occupando prima la palazzina. E niente, abbiamo cominciato a pulire, sistemare, mettere dei tavoli, delle sedie, fare delle assemblee, domandarci da cosa potevamo partire. Poi c'era il progetto del RAE, perché così ci poteva forse portare dei soldi, anche degli aiuti. E piano piano stiamo formando diversi gruppi dove alcune persone si occupano di questa cosa e andiamo avanti. Adesso abbiamo bisogno veramente di una produzione.
Quindi siamo entrati e c'erano 30.000 metri quadrati di spazi vuoti e non avevamo e non abbiamo tuttora i capitali da fare gli investimenti per rilanciare l'attività produttiva. Quindi la cosa che ci è parsa chiara fin da subito è stata quella di aprire la fabbrica al tessuto sociale e diciamo portarci fin da subito attività di carattere sociale, culturale e anche lavorativo in piccolo, chiaro non a livello industriale, però di partire fin da subito con delle attività che dessero vita alla fabbrica, alla cittadella dell'alta economia che non sapevamo ancora come si sarebbe composta, ma avevamo l'idea di farla. Quindi di creare un luogo non diciamo esterno alla società, ma un luogo dentro la società, però al cui interno si sviluppassero dinamiche diciamo diverse.
Abbiamo cominciato acquistando un generatore di quelli a benzina e da questo generatore abbiamo cominciato ad accendere la prima lampadina ed attaccare il primo computer. E da quel generatore, da quella lampadina, abbiamo cominciato a ricostruire tutto. Quindi da un anno e mezzo a questa parte oramai il mio compito e quello che faccio qui dentro è quello proprio di riattivare in qualche modo tutti gli impianti elettrici, insomma un po' tutta l'impiantistica, la manutenzione, eccetera.
Il progetto si sostanzia nelle forme stesse dell'autogestione, nella sua democraticità, nella capacità di evitare gerarchie, ruotare le funzioni, sperimentare il potere dell'assemblea.
Perché cerco di avere un pensiero mio, che non è facile per un cazzo. Un pensiero che sei sicuro sia tuo, come tua la tua mano, ma non la tua mano, un pensiero. Un pensiero con le tue e solo le tue impronte digitali. È difficile.
Il progetto per essere un progetto, come dire, politicamente e economicamente valido, deve essere un progetto uno che deve come dire, avere quelle cose che dicevamo prima, la solidarietà col territorio, con l'ambiente, eccetera, eccetera, e con le persone. E due, dovremmo cercare di, quantomeno in una prima fase, equiparare le condizioni in autogestione, equipararle a quelle della condizione padronale e poi successivamente migliorarle. Allora, in questa fase noi lavoriamo tanto e guadagniamo poco, però con le nuove attività che abbiamo iniziato questo mese, il ripostiglio e comunque il mercatino sta andando bene, gli ultimi consumi che abbiamo guardato, credo che possiamo immaginare con il maggior impegno da parte nostra, riusciamo con questo nuovo modello organizzativo che cambia un po' il rapporto dell'autogestione, dove prima uno veniva sulla base della volontarietà, adesso uno si è impegnato a dare delle ore, cambia il rapporto dal punto di vista dell'impegno, e quindi anche l'associazione, secondo me, deve distribuire una parte più dei soldi, diciamo, che riesce.
Pensavo di rioccupare la fabbrica, di cercare di rimettere comunque il lavoro manuale, sempre queste cose, ma non pensavo mai a un'autogestione, sinceramente. Non saprei neanche da che parte si parte, insomma.
È un percorso?
È un percorso, nel senso che all'inizio vieni qui e non sai cosa, come muoverti, perché le cose da fare sono tante. Come prima, però solo che prima c'era, diciamo, il caporeparto che ti diceva fai questo e tu facevi 8 ore lì. Qui invece ti devi autogestire, perciò non è facile. Sto incominciando dopo un anno adesso un po' ad autogestirmi, diciamo.
Bisogna essere in prima persona artefici e partecipi di quello che bisogna fare. Certo che il padrone non l'abbiamo voluto, cioè lui ha scelto di andarsene, noi non lo siamo andati più a cercare, questo non vuol dire che appunto l'autogestione funziona da sola. Essendo una cosa nata molto prima di noi, ne hanno già discusso e parlato e scritto gli argentini e non solo, perché appunto la gestione dell'orario. Quante ore si fanno in autogestione di lavoro? Uno pensa, siamo in autogestione, decidiamo noi, facciamo 5 a testa. No, il rischio che poi corrono tutti e che si verifica è che ne facciamo 15 a testa.
Per quanto mi riguarda, ogni tanto pensavo di poter e di voler fare qualcosa per conto mio. L'autogestione in questa maniera no, non l'avevo mai pensata così in grande per tante persone. Non è facile, perché forse si è sempre abituati ad avere qualcuno che ti dice cosa devi fare. Qui invece ogni giorno devi tirar fuori tutta te stessa, le tue qualità e anche un grande spirito, perché non è sempre così semplice. Ti reinventi ogni giorno perché fai cose che prima non pensavi neanche di poterle fare o non immaginavi che queste qui potessero essere anche delle tue qualità.
Quindi è una cosa positiva?
Sì, sicuramente lavorare senza padroni è una cosa positiva, non semplice, perché avere comunque l'uguaglianza tra tutti non è mai semplice, però penso che ce la potremo fare.
Per me autogestione era un po' difficile, sì, non da comprendere, però insomma, abituata che comunque a lavorare sempre con, cioè venivi qua e ti dicevano quello che dovevi fare, cioè avere un padrone, avere insomma un atto di gestione è diverso ed è molto più, come dire, appagante, non lo so. Poi comunque mi piaceva, cioè, anche il fatto appunto di non avere padroni e comunque di ritrovarsi anche con delle persone con cui hai lavorato ancora, cioè, per tanti anni. E, insomma.
Se prima appunto magari pensavo che la politica era una cosa per appunto persone speciali, cioè considerando quello che avevano combinato, cominciava già a venire il dubbio che e quindi c'è stato il cambiamento, nel senso, ma allora comunque la politica non è fatta dagli strani esseri predisposti, è semplicemente uno che dice ok, faccio politica, decido di farla. E quindi c'è stata tutta una smitizzazione di tantissime figure, idee che io avevo e mi sono accorto che io, che mi consideravo facente parte della gente comune, in contrapposizione all'elite che governava tutto, cioè anch'io posso andare dall'altra parte, anzi non c'è nessuna parte, siamo tutti nella stessa parte, semplicemente se tu credi in una cosa, la prendi in mano e ti impegni e ci lavori, quella cosa cambia, succede qualcosa. Se non lo fai, lo faranno degli altri.
Sabato e domenica la vendita è andata abbastanza bene, non è come il weekend scorso, ma abbiamo venduto 3-4 pezzi che sono praticamente il frigo, la lavatrice e altre due cose. Sabato e domenica abbiamo lavorato io e Pietro. Durante il coordinamento e l'assemblea del mercatino abbiamo proposto un altro modo per il pagamento.
Sto praticando l'autogestione, stiamo facendo insieme degli altri tutti i compagni qua un progetto d'autogestione, per una cosa importante per me, perché sempre ho letto nei libri l'autogestione, le fabbriche occupate argentine e tutto, ma nel mio paese non è che avevo questa opportunità di praticare un progetto d'autogestione. Per me è una cosa importante che fa parte della mia esperienza politica e sociale. La pratica e la teoria sono... noi non possiamo fare un progetto politico nella teoria. Dai, leggiamo i libri e parliamo della rivoluzione permanente senza andare sul terreno. Deve praticare la cosa. E non possiamo praticare una cosa senza un discorso politico che ti dà la linea giusta, che ti dà la strada. Perché dopo, se non ce l'abbiamo questa linea politica, ci trasformiamo, diventiamo un'altra cosa, diventiamo tutti come le altre realtà nel mercato. Qua la cosa importante è di creare un reddito, anche per quanto riguarda la gente che capisce la politica, che fa parte di un partito politico, di una rete. La cosa la più importante, la cosa del primo livello, diciamo, è di creare un reddito per poter vivere e per dare una risposta per la crisi.
Sono partito da ragioni politiche, nel senso che il progetto di Rimaflow, cioè quello di costruire un reddito, un'attività basato sull'autogestione, sull'autoorganizzazione, è una cosa che mi intrigava molto, insomma, no? E poi magari ci sono anche le condizioni, no, economiche che si vivono, no, dato la crisi e quindi data anche l'essere in cassa integrazione, è evidente che c'erano le due cose che poi si univano, insomma, no? E quindi c'era una necessità proprio del vivere quotidiano con invece anche con un ideale, insomma, che io ho messo insieme le due cose.
Noi abbiamo dato vita a questa associazione che si chiama Occupy Mafflow e che è quella che gestisce tutte le attività che si sviluppano all'interno del sito. Man mano ne stanno crescendo di nuove e la finalità è quella poi di avere al centro della cittadella, dell'altra economia, un'attività di produzione, no? Che è quella del riuso e riciclo di materiale elettrico-elettronico. La mia funzione è stata quella, avendo delle esperienze associative e di costruzione, no, di realtà organizzate e così via, di dare un contributo in questo senso, no? Cioè di avviare proprio la struttura dell'associazione con delle forme che ti consentono praticamente di gestire uno spazio occupato con delle modalità che consentono ad esempio l'allacciamento dell'energia elettrica, fare quelle cose borderline che però sono indispensabili per poter diciamo mantenere un luogo, no, che è illegalmente occupato ma legittimamente ripreso da parte di chi ci lavora.
Questa crisi ha significato la perdita di migliaia di posti di lavoro, l'abbandono di un sacco di luoghi produttivi e la distruzione di 40 anni di sviluppo industriale in Italia. Perché se si gira per l'Italia milanese non si vedono altri che palazzi fantasmi, capannoni abbandonati di cui non si sa cosa c'è dentro. Noi quando siamo entrati qua dentro abbiamo trovato le falde acquifere inquinate e siamo in contatto con l'AMSA, con... facciamo fare le analisi e abbiamo trovato i capannoni che avevano bisogno di manutenzione, facciamo la manutenzione. C'era un capannone che si allagava quando pioveva, ci siamo stati noi a fare in modo che non si allagasse più e evitare il rischio crolli. Ora io vorrei sapere cosa succede dentro quei capannoni abbandonati, sono delle vere e proprie bombe ecologiche abbandonate a se stesse. Il padrone prende, chiude, fa le valigie e va via e lascia nei territori. delle bombe ecologiche, impoverisce i territori perché lascia le persone a casa in disoccupazione e distrugge un insieme di conoscenze lavorative che hanno impiegato anni a formarsi.
Utopia reale. Rima Flow, la fabbrica dell'altra economia. Di Anaïs Poirot-Gors. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini.
Podcast su tresoldi.rai.it.